magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Nella trasmissione di oggi affronteremo un altro problema che riguarda la stregoneria e il paganesimo ed essenzialmente parleremo di che cos'è la stregoneria, o meglio, nella trasmissione di oggi parleremo di che cosa non è la stregoneria. L'argomento è abbastanza complesso, nel senso che per stregoneria ormai si intende soltanto quello che chi non è stregone dice che la stregoneria sia. In pratica, chi non è stregone dice che cosa è o cosa non è la stregoneria. E questo purtroppo è un fatto abbastanza strano, che si verifica continuamente nella storia quando qualcuno deve dirti cosa tu pensi o cosa tu non pensi, cosa tu devi pensare o cosa tu non devi pensare. E succede spesso questo genere di cose, perché in fondo ciò che mettiamo in discussione sono degli interessi estremamente profondi di persone che hanno il controllo sociale e soprattutto il controllo emotivo delle persone. Che cos'è la stregoneria? Da dove nasce l'idea della stregoneria? Lasciamo agli storici la ricerca dell'uso del termine e di quale significato a quel termine è stato attribuito. Ciò che interessa la stregoneria è chiarire perché si chiama stregoneria e perché alla stregoneria si attribuiscono cose tanto diverse, comportamenti tanto diversi da risultare spesso in contrasto fra di loro. Iniziamo col termine stregone, strega, stregoneria. Il termine deriva da strigi, una forma mitica presente nell'antica religione romana. Le strigi erano degli uccelli terrifici a cui si attribuiva il rapimento dei bambini. Dice Plinio nell'Historia Naturalis: credo sia un'invenzione che le strigi dalle loro mammelle lasciano cadere il latte nella bocca dei loro piccoli. Già nell'antichità si era d'accordo nel ritenere la strige un essere maledetto, ma non credo che si possa determinare quale uccello sia. Per capire che cos'è la strigi e le dinamiche cui si legano le magie assunte poi nel Medioevo, è necessario leggere Ovidio nei Fasti. Vi sono ingordi uccelli, non quelli che rubano il cibo dalla bocca di Fineo, ma da essi deriva la loro razza. Grossa testa, occhi sbarrati, rostri adatti alla rapina, penne grigiastre, unghie munite di uncino. Volano di notte e cercano infanti che non hanno accanto la nutrice. Li rapiscono dalle loro culle e ne straziano i corpi. Si dice che quei rostri strappino le viscere dei lattanti e bevano il loro sangue fino a riempirsi il gozzo. Hanno il nome di strigi. Origine di questo appellativo è il fatto che di notte sogliono stridere orrendamente. Sia che nascano dunque uccelli, sia che lo diventino per incantesimo, e null'altro siano che vecchie tramutate in volatili da una negna della Marsica, vennero al letto di Proca. Proca, nato da 5 giorni, sarebbe stata una tenera preda per codesti uccelli con avide lingue succhiano il petto dell'infante, ma il povero bimbo vagisce e chiede aiuto. Accorre la nutrice, allarmata dalle grida del suo lattante, e vede le sue gote graffiate dai duri artigli. Che fare? Il colore del viso del bambino era quale suol essere quello delle foglie tardive che il nuovo inverno rovina. Si reca da Crane e la informa dell'accaduto, e quella scaccia il timore, le dice: il piccolo ti affidato sarà salvo. Venne alla culla, la madre e il padre piangevano. Trattenete le vostre lacrime, disse, lo curerò io stessa. Subito, con una fronda di corbezzolo, tocca tre volte, una dopo l'altra, la porta e tre volte con la fronda di corbezza lo fa segni sulla soglia, cosparge di acqua l'ingresso. E l'acqua conteneva un magico filtro. E prende viscere crude di una porcella di 3 mesi dicendo: «Uccelli notturni, risparmiate le viscere infantili. In cambio di un piccolo fanciullo cade una piccola vittima. Cuore per cuore, vi prego, e fibre per fibre, prendete. Codesta vita vi offriamo in cambio di una vita migliore». Compiuto il sacrificio, dispose le viscere tagliate all'aria aperta e proibì di guardare a coloro che assistevano al rito. E dove una piccola finestra illuminava la camera, rispose il ramo di giano che era di biancospino, e fama che dopo quel momento gli uccelli non violarono più la culla. Questa era l'idea di Strigi in Roma antica, ed è da questa visione delle Strigi che il termine strega o stregone viene usato dal dominatore culturale nel Medioevo per indicare tutti coloro che andavano perseguitati, puniti, torturati, bruciati. Scrivono Spencer e Insitor sul martello delle streghe: quanto al primo dei due metodi, certe streghe che vanno contro l'inclinazione della natura umana, anzi contro le condizioni proprie di tutte le bestie, accettuata solo la specie del lupo, sono solite divorare e mangiare i bambini. A questo proposito, l'inquisitore di Como, di cui si fa menzione altrove, ci ha raccontato che per questo motivo era stato chiamato a fare l'inquisitore fra gli abitanti della Coltea di Burbia. Infatti un tale, cui era stato rapito un bambino dalla culla, mentre spiava un convegno notturno di donne, aveva visto e constatato che il bambino veniva ucciso e divorato, dopo che ne era stato bevuto il sangue. Così un solo anno, quello immediatamente trascorso, mandò a rogo 41 streghe, mentre altre si erano rifugiate presso l'arciduca d'Austria, Sigismondo. Come si nota, viene riprodotto lo stesso schema mentale, solo che mentre in Ovidio la narrazione è quella di un racconto mitico, nel Malleus Maleficarum il meccanismo diventa reale, fatto, avvenimento, pratica che necessita di essere perseguitata penalmente, 41 donne macellate e altre costrette alla fuga. Un dizionario moderno ci dice che l'atto di stregoneria consiste in un'operazione di tipo magico che si suppone attuata per mezzo di poteri soprannaturali o con l'intervento di forze demoniache allo scopo di arrecare danno alle persone e di costringerle ad agire in modi contrari alla loro volontà. Oggi che le streghe, chiamate tali dai cristiani, sono state riabilitate in quanto innocenti rispetto alle accuse e martirizzate in modo atroce nei paesi anglosassoni, è nata la moda secondo cui le streghe facessero operazioni magiche, e si mostra ciò con tutti i rituali superstiziosi popolari, ma che fossero buone. In realtà gli anglosassoni usano il termine witch. Witch significa donna saggia, dalla parola wit che significa astuzia, saggezza. Tradotto in italiano, tale termine diventa strega, ma in realtà in italiano tale termine dovrebbe essere tradotto col termine sagge, dal latino sagae. Dice Cicerone nel suo Della Divinazione: nell'uso avrebbe consacrato a caso quella parola presagire se ad essa non corrispondesse proprio alcuna realtà. Me lo presagiva il cuore uscendo di casa che sarei venuto inutilmente. Sagire infatti significa aver buon fiuto, donde si chiamano sagae le vecchie fattucchiere, perché pretendevano di sapere molto, e sagaci sono detti cani. Perciò chi ha la sensazione sagit di qualche cosa prima che accada si dice che presagisce, ossia sente in anticipo il futuro. C'è dunque nelle anime una capacità di presagire, infusa all'esterno e penetra per opera della divinità. Se questa capacità si infiamma con più veemenza, si chiama follia profetica, quando l'anima, svincola dal corpo, è eccitata da un impulso divino. Questo ci racconta Cicerone. Appare evidente come il termine strega o stregone sia stato usato dai cristiani adattandolo dagli antichi romani, nella sua connotazione negativa, per attribuirlo alle donne e agli uomini che loro volevano macellare. Ma che cosa facevano questi uomini e queste donne perché i cristiani avessero l'esigenza di macellarli, finendo poi per attribuire a tutti quelli che loro volevano macellare le medesime colpe mediante la calunnia imposta con la tortura? Mettevano in discussione, agendo, il disegno divino. Il disegno divino era bello, perfetto. Nulla di male poteva toccare l'opera del loro Dio a cui veniva attribuito ogni bene e ogni perfezione, ma dal momento che non esisteva né il bene né la perfezione che i cristiani immaginavano, dovevano necessariamente esistere degli esseri umani che manomettevano la creazione del loro Dio. Mettere in discussione l'autorità che il loro Dio aveva stabilito era un atto di ribellione come quello di Lucifero all'autorità del loro Dio, e solo un atto sommamente malvagio poteva mettere in discussione tale autorità. Anche la nascita dei bambini era un atto del loro Dio, e la mortalità infantile non era possibile dal momento che la nascita era fatta dal loro Dio, se non per un atto volontario di malvagi, ispirati dai malvagi, che intervenivano uccidendo i bambini. Si è in pratica creato un sistema di credenze accusatorie mediante le quali criminalizzare ogni persona a maggior gloria del Dio dei cristiani, che in questo modo poteva essere sollevato dalla colpa dei disastri che accadevano nella sua creazione. Il motivo per cui i cristiani assunsero il mito delle strigi, trasferendolo nella cultura, fu la necessità di giustificare il mondo imperfetto e i disastri che l'imposizione sociale della perfezione del loro Dio comportava nella vita degli esseri umani. I cristiani spiegarono i disastri che avvenivano nella verità manifestata dal loro Dio, inventandosi il demonio e i suoi aiutanti, che chiamarono streghe o stregoni, prendendo a prestito immagini e meccanismi della cultura classica. I cristiani imposero il termine strega o stregone mediante la tortura, che veniva giustificata come necessità attraverso la diffamazione delle persone, per allontanare la ricerca delle cause che provocavano danni e disastri nella vita degli esseri umani. Una moria di bestiame veniva attribuita all'arte malvagia, e alcune donne e uomini, magari emarginati, venivano messi al rogo. Per i cristiani avevano volato come delle arpie per danneggiare il bestiame dell'uomo pio di turno. Erano talmente malvagi che mettevano l'acqua benedetta, quella che secondo Ovidio Crana sparge sulle porte, può fermare il male che donne e uomini malvagi hanno infuso con le loro azioni. E, come accade spesso nella storia, non c'è nessun altro termine con cui chiamare quel processo di liberazione umana dall'orrore cristiano che ha mosso le emozioni degli esseri umani. Si tratta ora di dire che cosa significa stregoneria dal punto di vista della superstizione e che cos'è la stregoneria per chi effettivamente pratica stregoneria ed agisce usando gli strumenti che la stregoneria gli mette a disposizione. Questo testo praticamente è l'introduzione di che cosa significa la stregoneria vista dal punto di vista della stregoneria. Streghe e stregoni dunque non sono oggetti in sé, non hanno un'organizzazione loro, ma streghe e stregoni hanno la particolarità di essere definiti per un termine che esisteva nelle religioni classiche. Quel termine che esisteva nelle religioni classiche ed era attribuito a delle vicende mitiche, nel cristianesimo assume un carattere offensivo, assume un carattere denigratorio, e ha la funzione di colpevolizzare gli individui per poterli ammazzare, per poterli massacrare. Ma oggi come oggi, per esempio, qualcuno cosa vuole attribuire al termine strega o stregone? Proviamo un attimino a farci questa domanda. Se qualcuno prende in mano qualche manuale Wicca, si accorgerà che si tratta di una somma infinita di luoghi comuni, piccole espressioni scaramantiche, tecniche di divinazione come le rune, i tarocchi, astrologia. Come viene concepita la stregoneria dai Vic? Proviamo a fare un elenco delle cose che compongono la stregoneria Vic, che poi è la stessa cosa, sia pur con contenuti diversi, di quella che venne spacciata negli ultimi anni come vecchia religione, anche se sono da tenere presenti le influenze dello spiritismo, della dottrina segreta dei teosofi, delle varie esperienze orientaleggianti come lo yoga e la meditazione buddista. A parte, ma neanche molto, la visione aristotelica del mondo che viene diviso per elementi, i cosiddetti cinque elementi, proviamo a fare un elenco dei rituali della stregoneria Vicca prendendo dall'indice di un libro pubblicato nel 1994. I rituali in stregoneria, il rito delle erbe nella notte di San Giovanni, gli esba, le danze, musica, il sab, le cerimonie sacrificali, l'alfablot, il sacrificio degli elfi, le cerimonie del solstizio, i riti della pioggia, i rimedi d'amore, i malefici, le fatture a morte, rimedi per la salute, contro stregoneria e protezione, le maledizioni, rituali d'amore, malefici, fatture a morte ancora, e ancora rimedi alla salute e ancora preghiere e benefici per il ricettario di potere. Questi tre capitoletti determinano i fini per i quali si fa la stregoneria fra i Vicca e fra tutti coloro che in giro per l'Italia si spacciano per maghi o stregoni di vario genere, usando acqua santa, immagini di santi cattolici come il Padre Pio, il crocefisso, l'immagine della Madonna, dell'aglio e del cornetto, oltre naturalmente a un armamentario di teschi, di candele, di acqua e sale, eccetera. Armamentario al quale viene attribuito lo stesso potere di altri oggetti come il coltello, la tamè, la coppa, il graal, la bacchetta del comando, il bastone del pastore del vescovo cattolico o quella di Mosè. Esistono anche bacchette o bastoni di potere in epoca mitica. Il bracciere, i vestiti che evocano immagini, gioielli particolari spesso derivati dalla cristalloterapia, scopa, bacchetta per le maledizioni, resa bene nel film della serie Harry Potter. Il fine di questo sono i poteri della stregoneria. Proviamo un attimino, sempre a quel libro, tirarci fuori quelli che sono i poteri della stregoneria. I poteri come si ottengono, i poteri come si esplicano, lo sguardo, la parola, i gesti. E questo insieme ad un ricettario delle streghe che comprenderebbe preparati a base per filtri, preparati per rituali, incensi, ricette afrodisiache, ricette gastronomiche. I capitoli elencati non sono relativi a mezzi per giungere ad un fine, ma sono i fini e la pratica della stregoneria come comunemente viene diffusa e propagandata, in particolare dalla Vicca. Nella pratica della stregoneria reale, il rito è un mezzo con cui il singolo individuo armonizza se stesso con il mondo che lo circonda e armonizza se stesso con il gruppo a cui partecipa. Armonizzare, creare le assonanze psichiche è il fine che può essere raggiunto con altri mezzi, di cui il rito è uno di questi o è l'interno di questi. Lo sguardo, la parola, i gesti sono mezzi per comunicare. Comunicare è potere, ma è potere relativo al comunicare. Lo sguardo magico, la formula magica, il gesto magico non modificano la realtà oggettiva che incontrano, ma manifestano il soggetto in maniera diversa nella sua realtà. È solo il cristianesimo che, mutuando dalla superstizione antica, ha fatto del malocchio gesti e formule magiche, nel cristianesimo diventano preghiere, la manifestazione del potere di qualche cosa. La stessa cosa vale per per i rimedi d'amore, i malefici, le fatture a morte, i rimedi per la salute. Una volta si presentava alle guaritrici che aveva un mal di pancia. Adesso si è fatto il mago per televisione, si presentano ai guaritori persone malate di cancro terminale. Fate un po' voi. Contro stregoneria e protezione, maledizione, sono tutti elementi mutuati dall'antica superstizione popolare e fatti propri dal cristianesimo, che ne imputava la realtà a uomini e donne che torturava a maggior gloria del proprio Dio, salvo usandoli poi a proprio vantaggio quando li faceva e spacciava per miracoli fatti dai propri santi, fatti dalla propria congrega, per aumentare il potere, cioè la manifestazione di Dio nelle azioni dei suoi santi, cioè mette a rogo le streghe accusandole di fare quelle cose e nello stesso tempo le stesse cose le fa il santo cattolico, ma lui lo fa però a maggior gloria della Chiesa. Il problema è che per costruire un gruppo, come fanno i Wicca, per acchiappare facilmente le persone che ti diano soldi, è necessario parlare di questo tipo di magia e di stregoneria. È necessario parlare della stessa stregoneria di cui parla la Chiesa Cattolica. Infatti, la Chiesa Cattolica impone la credenza in bambini indifesi, nel diavolo e in coloro che, dedicandosi al diavolo, fanno del male. Gli esorcisti sono parte della Chiesa Cattolica e la supportano nei suoi riti religiosi, che sono tutti spacciati come atti magici. Lo stesso Gesù dei cattolici non è un filosofo o un teorico, ma è il mago che guarisce il lebbroso, dona la vista, moltiplica i pani e i pesci, cammina sulle acque, ferma il vento. È proprio perché fa questo è il padrone degli esseri umani. Così la stregoneria della Wicca consiste nell'usare, rendendola una credenza reale, ciò che i cattolici indicano nell'attività delle streghe. Il potere millantato dai Wicca ed usato come specchietto per le allodole e per i fessi, è ben descritto nel Malleus Maleficarum. Allo stesso modo si dice un soldato fu ucciso per mezzo di stregoneria, e così molti altri di cui tralascio il resoconto. Fra costoro un giovane nobile voleva rifiutare alla sua amante di passare la notte con lei. Così le fece dire da un suo domestico che quella notte non poteva venire perché trattenuto da certi affari. Indignata la donna disse al domestico: va e di al tuo giovane padrone che non mi tormenterà più a lungo. Il giorno seguente egli cadde malato e dopo pochi giorni fu sepolto. Ci sono streghe che riescono a stregare i giudici soltanto con lo sguardo, fissandoli negli occhi. Esse si vantano pubblicamente del fatto che essi non possono far loro alcun male. Imprigionate per i loro crimini ed esposte a gravissimi tormenti per far dir loro la verità, queste streghe sanno produrre un tal silenzio che non si può più scoprirne i crimini. E questo è ciò che dice il Malleus Maleficarum. I Wicca ammirano ed evocano il potere di queste streghe, un potere che è definito dai cattolici per giustificare il loro orrore. I Wicca fanno i tarocchi e leggono il futuro. Le persone pagano. I Wicca fanno il tema Natale con l'astrologia e le persone pagano. I Wicca fanno le pozioni, rituali magici, i filtri d'amore e le persone pagano. I Wicca fanno i pendolini e le persone pagano. I Wicca fanno gli esorcismi e le persone pagano. I Wicca tolgono il malocchio e le persone pagano. I Wicca ti danno i numeri buoni del lotto e le persone pagano. Effettivamente bisogna riconoscere, hanno il potere di togliere denaro alle persone. Quando si incontrano dei Wicca, questi raccontano di cose diverse, di segreti che custodiscono, di gradi di iniziazione, più o meno come i cristiani che parlano di mistero della fede quando devono nascondere l'inganno dottrinale per imporre fideismo. Così le persone, nell'attesa di percorrere i vari gradi di iniziazione, fermano la loro ricerca, lo sviluppo del proprio sapere e della propria conoscenza. Quando scoprono la truffa, e deve passare tempo, sono passati molti anni della loro vita e hanno condizionato la loro capacità di apprendimento, che gli impedisce ora di affrontare nuovi e diversi cammini. Questo tipo di stregoneria non fa altro che sommarsi alla superstizione cattolica. Usa la manipolazione mentale con cui i cattolici hanno seminato superstizione fra i bambini, pregano prima dell'esame anziché studiare, per entrare in concorrenza con i cattolici nella gestione delle persone trasformate in bestiame. Questo modo di agire della Vicca gli permette di attrarre molti adolescenti che da un lato sentono la Vicca come una riproposizione di quello che ritengono morale nel cristianesimo per come lo hanno studiato per la loro cresima, e dall'altro lato proiettano sulla Vicca come sono stati educati dal cristianesimo, ciò che desiderano che la Vicca sia, e trovano immediatamente qualcuno che li rassicura dicendo quanto loro hanno ragione. L'infantilismo cattolico viene riproposto nella Vicca. Dopo il tramonto della New Age, la Vicca ha tentato di appropriarsi delle antiche religioni, ma non dell'antica forma religiosa, bensì della superstizione con la quale i cattolici hanno descritto le antiche religioni. Il tutto condito col neoplatonismo rinascimentale, un po' di mitrianesimo e un po' di discipline orientali, quale yoga, taoismo e un po' di meditazione buddista. Si è impossessata di un po' di cristalloterapia, un po' di numerologia, un po' di cabala, e mescolando tutto ha tentato di rinnovare. Nel corso della storia molte tradizioni superstiziose, mutuate dalle antiche società precristiane, hanno continuato ad essere credute anche se spesso mutate nella forma culturale. Piccoli rimedi erboristici, piccoli trucchi d'amore, hanno spesso alimentato la convinzione che questa o quella persona avesse dei poteri, giocando sulla suggestione e sul bisogno di credere. Oppure, peggio ancora, giocando sulla difficoltà delle persone di mettere in ginocchio quotidianamente il loro lato magico e le loro emozioni. Scrive Philippe Courot nel suo Sentiero della Dea: non chiedete che il bel ragazzo della porta accanto si innamori pazzamente di voi, perché se lancerete l'incantesimo nel modo giusto potreste scoprire che si tratta di un maniaco omicida alcolizzato e non riuscite più a liberarvi di lui, e avrete perso l'opportunità di incontrare il grande amore della vostra vita, che potrebbe essere un contabile basso e senza capelli. Riposi il talismano nel portafogli. Era difficile non pensare alla magia che avevamo compiuto. Così, ogni volta che mi veniva in mente, invece di affrettarmi a scacciare il pensiero, mi limitavo ad inviare uno stimolo positivo, una semplice forma pensiero di successo. Tuttavia, quella notte, mentre mi preparavo per andare a letto, mi domandai se l'incantesimo avrebbe funzionato. Con tutto ciò che stavo imparando, la magia avrebbe potuto farmi avere ciò che volevo. E anche se le sacerdotesse avevano detto che potevamo lavorare per ottenere benefici e vantaggi personali, era davvero la cosa giusta da fare. Quella degli incantesimi è un'arte antica e istintiva, che risiede nei nostri cuori, come l'evocatio, ricordo di infanzia del nostro primo strumento magico, molto spesso un orsetto, un coniglio o un elefantino di peluche che ci sembrava non meno vivo di quanto eravamo noi. Questo ci racconta la Philippe Courot ne Il Sentiero della Dea. Appunto, superstizione infantile. Ricordo quando, 5-6 anni fa, mi arrivavano delle mail dagli Stati Uniti che mi accusavano di non praticare stregoneria perché non conoscevo i rimedi magici delle loro nonne italoamericane. Non praticavo stregoneria perché non facevo pozioni a base di aglio, olio e peperoncino. E si indignavano offesi quando spiegavo loro che con una simile pozione io ci condivo la pasta. Superstizione infantile spacciata per stregoneria. E volete che qualcuno non paghi per aver l'incantesimo per riuscire ad avere la ragazza o il ragazzo che nemmeno ti degnano di uno sguardo? Riuscire a vincere quel timore pudico che l'educazione cristiana impone alla povera gente e che gli impedisce di andare dalla ragazza o dal ragazzo e dirgli «mi piaci, io vorrei far l'amore con te». La paura di essere presi in giro, di vedere offese le emozioni con una derisione, Con la superstizione nascondo ciò che sono, così nessuno mi può ferire. La superstizione è nascondere la propria emozione con atti e gesti ripetitivi, ossessivi, che qualcuno si affretta a spacciare per magia. Ma era solo una truffa spacciata per stregoneria, che alimentava l'immaginario cattolico e le opportunità repressive della Chiesa cattolica. Con questo tipo di stregoneria si possono fare qualche soldo, si possono aggregare le persone imbrogliandole, ci si può divertire in feste, musica, danze e anche in attività sessuali mascherate da riti magico-religiosi. Questo modo di affermare la stregoneria si accorda perfettamente con la definizione del nostro dizionario, che definisce la stregoneria come un'operazione di tipo magico che si suppone attuata per mezzo di poteri soprannaturali o con l'intervento di forze demoniache allo scopo di arrecare danno alle persone o di costringerle ad agire in modi contrari alla loro volontà. Ma questa non è la stregoneria di cui parlano gli stregoni, è la stregoneria descritta dai cattolici per soddisfare i loro pruriti e fatta propria da truffatori che entrano in concorrenza con i cattolici per il controllo degli esseri umani trasformato in bestiame. E a questo punto chiaramente noi dobbiamo anche capire che cos'è la stregoneria, perché se noi non capiamo che cos'è o cosa significa la stregoneria dopo aver detto che cosa non è stregoneria, le cose naturalmente restano in sospeso. E allora proviamo a definire un po' che cos'è la stregoneria e proviamo a farlo con minimo di sforzo. Per iniziare è necessario riprendere il discorso da dove l'abbiamo lasciato, sul perché il cristianesimo abbia mutuato dall'antica mitologia romana il termine strega o stregone e lo abbia usato per indicare delle persone che si comportano come stregi per poterle criminalizzare e perseguitare. Esistono nel canone episcopi due tipi di condanne della Chiesa Cattolica che dimostrano l'esistenza, nel momento in cui il canone episcopi è stato redatto, di due tipi di esigenza di condanna. Una dice: i vescovi e i loro ministri vedono di applicare tutte le loro energie per sradicare interamente dalle proprie parrocchie la pratica perniciosa della divinazione e della magia che furono inventate dal diavolo. La seconda dice: né bisogna dimenticare che certe donne depravate, le quali si sono rivolte a Satana e si sono lasciate sviare da illusioni e seduzioni diaboliche, credono e affermano di cavalcare di notte certune bestie al seguito di Diana, dea dei pagani, o di Erodiade, e di una innumerevole moltitudine di donne, di attraversare larghi spazi di terre grazie al silenzio della notte profonda e di obbedire ai suoi ordini come loro signore e di essere chiamate certe notti al suo servizio. Ma volesse il cielo che soltanto costoro fossero perite nella loro falsa credenza e non avessero trascinato parecchi altri nella perdizione dell'anima. Moltissimi, infatti, si sono lasciati illudere da questi inganni e credono che tutto ciò sia vero, e in tal modo si allontanano dalla vera fede e cadono nell'errore dei pagani, credendo che vi siano altri dei o altre divinità oltre all'unico Dio. Perciò, e qui interrompo la lettura del canone episcopi. Jean Bodin afferma nel XVI secolo, a proposito del volo delle streghe: se l'ottavo cielo percorre in un minuto 1.706.155 leghe, perché il diavolo non dovrebbe poter trasportare una donna a 100-200 leghe l'ora? Questo si chiedeva a Jean Bodin. Jean Bodin fu uno dei più grossi persecutori di streghe. Se nel canone episcopi si affermava che le donne erano illuse o ingannate dal demonio, con l'avvento della superstizione e la sua radicalizzazione nella società civile, è necessario dimostrare che non di illusione si tratta, ma di una realtà. Jean Baudin fornisce motivazioni alla credenza popolare. Milioni di donne saranno bruciate. Le sue esigenze, repressione dei maghi e repressione della credenza, sono separate. Il canone episcopi è stato attribuito al concilio di Ancira, di Ankara, del 314 della Chiesa Cattolica. In realtà gli studiosi hanno stabilito che è riferibile alla legislazione carolingia e viene datato grossomodo all'867. Tuttavia il canon è incluso nella raccolta del Decretum Gratiani, che è la prima raccolta di diritto canonico del 1147. Le esigenze del canon episcopi non sono redatte contro i pagani, precedentemente alla concessione della libertà di culto ai cattolici, ma sono degli atti repressivi nei confronti della popolazione che ancora sotto il tallone di ferro dei cattolici continuava a seguire le pratiche antiche. Ed è attorno a quel secolo che si fa risalire la nascita di quella che oggi chiamiamo stregoneria. Ma che cosa succede tra il momento in cui il cristianesimo diventa religione di Stato e l'elaborazione del canone episcopi? La storia ci racconta di tanti avvenimenti, il cui senso è la marcia trionfale del cristianesimo su montagne di cadaveri di persone. Poco importa se il cristianesimo è il promotore di quel macello o è uno strumento d'uso per costruire il potere di chi sta macellando i popoli. Noi, quando ci giriamo indietro, vediamo la storia in modo compresso. Non siamo in grado di percepire ogni istante, ma la conoscenza di un avvenimento si appiattisce su un altro avvenimento, cancellando come in un sol colpo quanto si trova fra un avvenimento e l'altro. Noi leggiamo i massacri, le aggressioni di cristiani fanatici, ma non leggiamo le azioni dei piccoli uomini. Ed è questo che sfugge. La storia scritta registra avvenimenti, ma nel contempo ne cancella altri. Solo che gli avvenimenti cancellati sono avvenimenti che agiscono nell'oggettività, agiscono e pongono delle condizioni. Quali sono gli avvenimenti che ci interessano? Se prendiamo la storia della stregoneria, diciamo delle cose. Se prendiamo la storia ufficiale, questa, dati i documenti, ci dice che la distruzione del mondo antico e delle antiche religioni fu sistematica fra il IV e il V secolo. Muore Eleusi, ma già il culto di Iside si era propagato in Italia insieme al culto di Mitra, che si fondeva con le religioni nordiche. Ma soprattutto, nonostante i numerosi sforzi degli ultimi seguaci delle antiche religioni misteriche, divenne chiaro che tutto era perduto e si doveva iniziare da capo. Riporto da Storia criminale del cristianesimo, volume 4. Bottino, bagni di sangue, aiuto di Dio, sono espressioni che si ripetono di continuo. L'amore di Dio sta sempre dalla parte del più forte. Per il 776 leggiamo: ma la forza di Dio ebbe ragione di loro e della massa dei sassoni, che terrorizzati si diedero alla fuga e si ammazzarono l'un l'altro, colpendosi a vicenda. Così furono colti dalla punizione divina. Nessuno può dire quanto sia stata efficace la potenza di Dio nella salvezza dei cristiani. E per il 778 ebbe inizio una battaglia poi condotta felicemente a termine con l'aiuto di Dio. I franchi uscirono vincitori e vennero abbattuti una moltitudine di sassoni. Per il 779, con l'aiuto di Dio, eccetera, dopo gli abituali massacri estivi, durante l'inverno, il suddetto benevolo sovrano festeggia il Natale in una città o nell'altra. La lotta contro i pagani giustificava ogni cosa. Schieri di preti accompagnavano i carnefici e non mancavano i miracoli. Ogni spedizione si concludeva immancabilmente con un ricco bottino. Sulla Lippe si procedette a un battesimo di massa, soprattutto di nobili. I sassoni giunsero innumerevoli con mogli e figli, si fecero battezzare e consegnarono il numero di ostaggi preteso dal suddetto sovrano. Nella magnifica sessione del Parlamento di Paderborn nel 773 affluirono da ogni parte e rinnegarono solennemente Donar, Votan, Saxnot e tutti i demoni loro solidali. Poi promisero fedeltà a Dio Padre Onnipotente, a Cristo, Figlio di Dio, e allo Spirito Santo. Già era questo il principio irrinunciabile. Prima la battaglia, dopo le armi, con le armi, poi la battaglia missionaria. Ed era tipico dei metodi missionari praticati dal re Franco, prima il battesimo e poi l'istruzione religiosa, con una sequenza ancora oggi caratteristica della Chiesa, che nei primissimi tempi predicava il contrario, battesimo degli adulti solo dopo un addestramento religioso. Molti seguaci dell'antica religione si nascosero per fondare il futuro, pur non sapendo quale futuro avrebbero costruito. Mi è facile come apprendista stregone comprendere e vedere la loro strategia. Più difficile è dimostrare quanto la loro visione fosse concreta, reale, capace di superare il loro tempo presente. Gli stregoni non hanno scritto la loro storia, ma il potere ha espresso le sue necessità di dominio. Proviamo a riflettere su queste parole. Né bisogna dimenticare che certe donne depravate, le quali si sono rivolte a Satana e si sono lasciate sviare da illusioni e seduzioni diaboliche, credono e affermano di cavalcare di certune bestie al seguito di Diana, dea dei pagani o di Erodiade, e di una innumerevole moltitudine di donne, di attraversare larghi spazi di terra grazie al silenzio della notte profonda e di obbedire ai suoi ordini come loro signora e di essere chiamate certe notti al suo servizio. Riflettiamo su queste parole del canone Episcopi. Ci fu un tempo in cui i benandanti vennero accusati di stregoneria. Durante l'interrogatorio dagli inquisitori affermarono di affrontare in combattimento gli stregoni comandati da Arlecchino in un combattimento notturno. Gli inquisitori cattolici volevano far dire tante mostruosità a chi avrebbero bruciato vivo, ma non erano preparate alle storie dei benandanti e alla battaglia della notte del quattro tempora. Proviamo a rileggere punto per punto l'invettiva del canone Episcopi. Sono 9 punti. 1. Le donne depravate. Che significa? Coloro, quelle donne, che rifiutano la morale e le regole per riaffermare se stesse. 2. Le quali si sono rivolte a Satana. Il che significa? Che hanno rifiutato di mettersi in ginocchio davanti al Dio dei cristiani. 3. Si sono lasciate sviare da seduzioni e illusioni diaboliche. Che significa? Vivono ed agiscono in una dimensione che per noi non esiste e per questo la chiamiamo diabolica. 4. Credono di cavalcare certune bestie al seguito di Diana. Che significa? Credono di mutare, modificarsi, cavalcare di notte, affrontando le contraddizioni della loro vita, le bestie, e manifestando il proprio divino. Diana è il principio femminile in sé. 5. Dea dei pagani, in ricordo di una tensione antica che emerge dentro di loro. 6. E di una innumerevole moltitudine di donne, il che significa insieme a tante donne che hanno gli stessi impulsi e le stesse tensioni. 7. Attraversare grandi spazi di terre grazie al silenzio della notte profonda, che significa credono di attraversare grandi spazi, però non è vero, sono bugiardi, in realtà stanno dormendo. 8. Obbediscono ai suoi ordini come loro signora, che significa? Si illudono, sognano di obbedire agli ordini di Diana, in realtà stanno solo dormendo. 9. Essere chiamate certe notti al suo servizio, il che significa? Credono, si illudono di essere al servizio di Diana, in realtà stanno sempre dormendo. Il canone Episcopi si limita a condannare la credenza religiosa della realtà in tutto ciò. Non accusa quelle donne di fare questo, ma dice che quello che le donne asseriscono di fare ciò avviene per illusione e seduzione diabolica. Se noi osserviamo questi 9 punti, vediamo realizzarsi l'ABC della stregoneria. Proviamo a rileggerli in maniera uno per uno. 1. Le donne depravate. Per praticare stregoneria è necessario usare l'energia della vita, l'energia sessuale, l'energia vitale. Per il cristiano, specialmente per il cristiano di allora, la morale era essenzialmente morale sessuale, ma la morale sessuale bloccava la manifestazione dell'energia vitale della persona, e soltanto quella persona che aveva energia sessuale attiva e le tensioni e i bisogni soddisfatti poteva praticare stregoneria, o può praticare stregoneria. Poteva modificare il suo punto di vista sul mondo e nella società, impedendo alla manipolazione mentale cristiana di imprigionare le sue passioni e le sue tensioni emotive. 2. Le quali si sono rivolte a Satana. Per un cristiano, chi si sottrae al piacere sadico e criminale del suo Dio e dei terroristi che lo rappresentano, si è rivolto a Satana. Per il cristiano, Satana è il nemico per eccellenza, l'avversario. Il cristiano non concepisce che la sua sia una religione di morte e di assassinio. Il cristiano ritiene il suo Dio in diritto di macellare l'umanità. Ma non lo accetta, lo accetta solo lui, in quanto cristiano, ma pretende anche che venga accettato da chi non è di religione cristiana. Chi non è di religione cristiana accetti il diritto del suo Dio di macellare l'umanità. Per praticare stregoneria è necessario sottrarsi alla dipendenza da una volontà esterna, specialmente a quella del Dio creatore o a quella di chi chiede di scannare chi non si mette in ginocchio davanti a lui. È necessario sottrarsi essenzialmente dalla dipendenza emotiva da un'entità esterna. Possiamo immaginare quanta fatica e quanti comportamenti eroici mettevano in essere queste donne per sottrarsi dall'orrore della coercizione cristiana, specialmente allora. 3. Si sono lasciate sviare da seduzioni e illusioni diaboliche. Hanno altri credi e vivono dimensioni religiose diverse da quelle cattoliche. Vivono dimensioni psichiche che non sono reali. Si comportano nei confronti del mondo come se il mondo fosse vivo. In effetti il mondo della forma e della quantità è un modo per pensare e vivere nel mondo. Il mondo come azione necessita di grande iniziativa per essere vissuto e il mondo come emozione necessita di grande sensibilità alle emozioni del mondo per essere percepito. Quando si leggono le emozioni del mondo in cui siamo immersi, la nostra ragione si popola di folletti, gnomi, spiriti, anguane e gli dèi diventano soggetti umani attivi nelle relazioni con gli uomini. Vivere le emozioni del mondo che ci circonda e farsi emozionare da quanto ci giunge dal mondo significa trasformarci continuamente al di là della forma che nella nostra ragione acquisisce quanto ci emoziona. 4. Credono di cavalcare certune bestie al seguito di Diana. Cavalcare significa modificazione. Da un luogo all'altro significa modificarsi da una condizione ad un'altra. Nell'arte del sognare, ogni modificazione soggettiva di natura psicoemotiva si trasformano in movimento nel sogno, specialmente quando nel sogno si esprimono grandi quantità di libido. Nel sognare, la coscienza razionale si disintegra. Gli elementi del giorno vengono elaborati e inseriti nella ragione, nel pensiero. La struttura emotiva si libera degli ostacoli e si predispone ad affrontare al meglio le condizioni della quotidianità. Lo spazio psichico del sognare è lo spazio d'azione del Dio che cresce dentro ogni soggetto che vive con intensità il suo quotidiano e che si manifesta nelle emozioni delle persone. Oggi è più facile che nel sogno si riesca a volare come Superman. Le immagini sono rappresentazioni culturali, mentre la trasformazione emotiva appartiene alla vita di ogni soggetto, al di là della cultura nella quale vive. 5. Dea dei pagani. Si tratta del Dio che cresce dentro ad ogni individuo. Diana è il principio femminile. Si era persa l'idea dell'ayuno, di genio o del daimon, specialmente quando quest'ultimo, dopo l'apologia di Socrate e di Platone, subì la trasformazione del significato al punto tale che i cristiani lo trasformarono nel loro demonio. Le donne volavano con Diana, volavano con se stesse, volavano col Dio che cresce dentro di loro. Si tratta di donne potenti. non potenti nel senso che al termine potente dà il cristiano che lo attribuisce al possesso, al dominio di altre persone, ma donne potenti nel senso che sono capaci di superare la barriera della ragione e di cogliere dal loro profondo, sanno manifestare le loro emozioni, scoppiano di piacere, di ira funesta, di gioia e di ricerca di motivazioni della loro esistenza. Non subiscono, non si mettono in ginocchio, non accettano la manipolazione mentale e la sottomissione imposta dalla Chiesa Cattolica, ma dispiegano le loro ali della percezione. Così il mondo parla loro il linguaggio degli dèi, il linguaggio delle emozioni, e non parla la loro ragione, ma parla al Dio che cresce dentro di loro. Il Dio che cresce dentro di loro comunica alla loro ragione, spingendo sui suoi sentimenti, sui suoi desideri, sulle sue tensioni, permettendo a queste donne di cogliere le loro opportunità, spesso portandole alla follia. 7. E di una innumerevole moltitudine di donne. Le religioni misteriche erano più diffuse di quanto oggi si sia in grado di immaginare. Dovevano essere molte le donne che praticavano il sognare. Il controllo della donna è l'arte della magia nera del cattolicesimo. Nel sognare, proprio perché le persone hanno consapevolezza che quello è un sogno, le emozioni si liberano dalle costrizioni. Quando si disintegra la coscienza durante il sonno, si formano altre riaggregazioni neuronali, che sono guidate dai pensieri profondi, dai pensieri e dalle aspettative emotive dell'individuo. In quel territorio più emozioni, più tensioni si incontrano, in quel territorio le emozioni progettano. Di attraversare grandi spazi di terre grazie al silenzio della notte profonda. Nel silenzio della notte profonda non si percorrono solo grandi spazi, ma si mettono in atto grandi lotte, sfide, amori, trasformazioni. Quando si disintegra la coscienza nel sonno, mille mondi sorgono, nei quali le nostre emozioni si temperano, oppure, per i pavidi, si presentano i loro incubi della sottomissione e della loro autodistruzione. Quando la nostra coscienza si disgrega, la nostra volontà può essere alimentata oppure può essere abbattuta dai fantasmi che la manipolazione mentale cristiana ha imposto. Quando la coscienza si ricompone nella ragione al mattino, sono sempre gli occhi del giorno prima quelli che, con cui noi guardiamo il mondo, ma la loro luce è diversa. Qualcuno si rifugia nelle nebbie dell'incoscienza, che colloca ad Avalon, e qualcun altro è schierato in una piana di Josafat con una maschera sul volto per affrontare le perversioni cattoliche. E si trova in massa a seguire Arlecchino, a seguire Votan, a seguire Diana, per porre le basi per il futuro delle società in cui vivono. Al risveglio, nei loro occhi, c'è il coraggio che quei cuori impavidi hanno dimostrato nella notte, e il loro quotidiano diventa diverso, lo stesso quotidiano, è diverso se visto con gli occhi del coraggio o se visto con gli occhi della paura e del terrore. 9. Obbediscono ai suoi ordini come loro signora. Diana è il divino che cresce dentro a quelle donne. A volte viene vissuto come separato dalla persona, come altro. L'altro che si dice ti dice che cosa fare, come organizzarti affinché l'altro possa continuare a crescere. Il sognare separa anche ciò che noi stessi siamo, ma nel sognare altri soggetti emotivamente rappresentati entrano e comunicano, agiscono e concordano. I bambini appena nati costruiscono le relazioni con il mondo attraverso il sognare, ed è attraverso il sognare che il Dio che cresce dentro ogni essere umano costruisce le relazioni col mondo, comunicandole alla coscienza della ragione. Ognuna di quelle donne è Diana, il principio femminile della vita che scioglie i legamenti della costrizione emotiva che la manipolazione mentale cattolica ha imposto. Essere chiamate certe notti al suo servizio, qualche volta si è guidati, qualche volta è necessario guidare, qualche volta Arlecchino vince, qualche volta Arlecchino è sconfitto. Altri volti diventano Arlecchino, altri volti diventano Diana. Altri volti conducono il gioco della vita che deve fondare il futuro delle società. Qualche volta siamo in tanti ad affrontare insieme il futuro. Qualche volta siamo fortunati perché qualcuno si è fatto atlante reggendo anche per altri il mondo. Altre volte siamo soli contro tutti. Può essere triste trovarsi sulla piana di Josafa da soli. Tocca a te mettere la maschera. Tocca a te essere Arlecchino. Tocca a te essere Votan. Tocca a te essere Diana. Non hai altra scelta. Combattere. Come? Molto spesso si è da soli a combattere nelle contraddizioni dell'esistenza nel quotidiano. C'è dunque un luogo che genera gli stregoni. Ci sono intenti che generano gli stregoni. Ci sono delle peculiarità che qualificano chi pratica stregoneria. Ci sono delle passioni che qualificano chi pratica stregoneria. Il canone Episcopi aveva individuato il luogo in cui si erano rifugiati i seguaci delle antiche religioni, ma era un luogo irraggiungibile per i cattolici, perché lo si può raggiungere solo fermando il mondo della forma e della quantità. Della pratica di quel luogo il canone Episcopi ne aveva paura. Quando le donne entravano in quel luogo uscivano diverse. In quel luogo si sciolgono i legamenti emotivi con i quali si inchiodano le persone ad una morale, ad una paura, ad un'angoscia e ad un terrore. Da quel luogo uscivano uomini e donne senza paura e senza terrore, anche se spesso erano solo dei folli, perché non c'era nessuno a tenerli per mano, affinché non inciampassero nelle tagliole che la vita quotidiana, i cristiani, avevano piazzato. E questo è il senso profondo della stregoneria. È la capacità dell'uomo di penetrare dentro se stesso e di liberare tutte le forze che da se stesso si portano verso il mondo e verso il quotidiano. Questi pezzi che vi ho letto, si tratta di tre pezzi in realtà, che trovate tutti e tre in scritto all'interno dell'indice web di Stregoneria Futura, che trovate nel sito www.stregoneriapagana.it. Stregoneria Futura è un indice di testi che hanno il compito di indicare, di censurare tutto ciò che non è stregoneria. Ed è fatto apposta questo perché purtroppo bisogna fare pulizia, perché per riuscire, la stregoneria è una cosa seria, è una cosa importante per la società in cui noi viviamo, perché è attraverso la stregoneria che noi possiamo costruire il futuro della società civile, per cui è necessario fare pulizia di tutto ciò che la inquina e di tutto ciò che la sporca. Ricordandovi che migliaia di testi, decine, centinaia di pagine web che spiegano la stregoneria sono scritte e sono nei siti www.federazionepagana.it, www.stregoneriapagana.it, www.giornopaganodamemoria.it, nel canale di Stregoneria Pagana di YouTube, nel server di Radio Pagana, in www.federazionepagana.com/radiopagana. Voi trovate decine di migliaia di testi che abbiamo elaborato, abbiamo dovuto costruire in questi anni per spiegare che cos'è la stregoneria. E con questi tre pezzi, che sono i tre pezzi iniziali dell'indice www.stregoneriafutura.it, voi potete capire come da un lato ci sia la stregoneria, intesa come trasformazione dell'uomo e come trasformazione della donna nella loro vita, e dall'altro lato ci sia una superstizione, una buffoneria, che ha il solo scopo di fregare le persone, di derubarle, aggregarle per usarle per scopi diversi. Ed è una cosa piuttosto brutta, ma nasce questa cosa già nelle antiche società precristiane. C'era tutta la struttura di superstizione, però era relegata a superstizione, cioè non veniva nemmeno presa in considerazione dalla cultura. Quando arrivò il cristianesimo invece agì su questa superstizione, fece un po' come la demagogia alla Grillo o la demagogia alla Berlusconi. In pratica vendettero alla gente ciò che la gente avrebbe desiderato, e in quel modo imbrogliarono la gente, perché quelle persone, anziché essere le guide del futuro usarono quella gente per destabilizzare le antiche società. È importante la stregoneria e non è una sciocchezza. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e potete contattarmi, se qualcuno volesse, sull'indirizzo web claudiosimeoni@libero.it. Questo indirizzo web voi lo trovate su tutte le pagine che ho messo in internet, 1200 credo che siano grosso modo, e trovate l'indirizzo web a cui potete scrivermi. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e a risentirci.